bene, grazie. Allora, un saluto naturalmente a tutti gli intervenuti e alle nostre attivissime insegnanti di Cisterna, del Polo Città Attiva e al professor Marchisio, non solo per l'incontro di oggi, ma anche per appunto tutto il lavoro, tutti gli incontri che sono stati svolti in questi anni, che ogni tanto ho anche seguito in passato. E, bene, allora, il tema della rete, del digitale, dell'informatica e quant'altro è tema che per certi versi può sembrare anche un po' superato, se vogliamo, perché ormai sono anni più che se ne parla. Allo stesso tempo è anche un problema di stretta attualità, perché soprattutto in questi ultimi due anni il Ministero si è scatenato con piani, progetti, formazione e quant'altro, tutto sul tema della scuola digitale, della formazione, naturalmente degli insegnanti, eccetera, eccetera. Questo anche a causa di problemi che stanno emergendo. Noi stiamo vivendo in fondo forse la ricaduta di una prima stagione dell'informatica, della scuola digitale, diciamo così, perché noi adesso abbiamo gli alunni che sogliono definirsi nativi informatici, no? Credo che verta un po' su questo e che nasconde poi delle stereotipie, secondo me. Ecco, il fatto che si crede forse troppo in questo fatto che i bambini, i ragazzi siano degli ingegneri dell'informatica, il che è vero per certi versi, ma non tanto quanto è realmente così. Cioè, si hanno una manualità magari molto accesa, ma poi usare l'informatica, usare la rete, eccetera, eccetera, presenta altre problematiche che sono tutte scoppiate, se vogliamo, in questi anni, anche a causa forse di un'incoscienza globale nell'utilizzo di questi mezzi, e poi abbiamo queste generazioni, chiamiamole generazioni, ma non è soltanto una generazione d'età, è una generazione di persone, cioè ci sono quelli che rifiutano. Io solo oggi una insegnante dice: ah, io non voglio saperne niente, no. Io l'informatica sono, come dire, non riesco proprio, cioè la rifiuto, ha proprio un rifiuto. E altri invece che hanno avuto un apprendimento istintivo, diciamo così, e poi quelli che si sono formati hanno avuto. Quindi io le lascio la parola sicuramente, e sono curioso anche di sentire questo intervento. Grazie.
Grazie, Mandolo. Allora, velocemente, come vi dicevano già, intanto siamo colleghi, nel senso che io per 43 anni ho insegnato alla scuola media di Torino, adesso sono in pensione da 3 anni, invidia in generale, all'Istoretto mi occupo appunto da una vita, collaborazione con l'ufficio scolastico regionale del tema della cittadinanza, sono il webmaster della sezione cittadinanza del sito dell'ufficio scolastico regionale piemontese, ho insegnato pedagogia per 15 anni, ma il tema, diciamo, su cui ho lavorato di più, stiamo parlando di fine anni 70, primi anni 80, era quello dell'introduzione delle tecnologie nella scuola. Io ho sempre lavorato su quello. Oggi sto sviluppando una ricerca che dura da 3 anni e che ha come tema appunto la necessità di una cultura digitale. Il sottotitolo è Non di solo coding. Non è una cosa polemica rispetto al piano nazionale scuola digitale. Io sono stato invitato a tenere la relazione principale di apertura del corso per gli animatori digitali del Piemonte, ce n'erano 400, e quindi insomma non è che con Eleonora Pantò e tutti gli altri siamo amici. Diciamo che io sto sottolineando un discorso che c'entra con quello che diceva il dirigente prima, che parlare di digitale non significa solo parlare di programmazione, di coding, di Scratch e così via. I ragazzi hanno bisogno di una cultura digitale. Allora, due parole sul progetto, perché poi se a qualcuno interessa c'è la possibilità sia di avere gli ebook che... Allora, il primo anno di progetto ha prodotto due ebook di queste dimensioni, 90-100 pagine, che sono disponibili in formato PDF e EPUB, così potete gestire come volete, e sono una mappa della rete indirizzata ai ragazzi un po' più grandi, ma anche ai ragazzi un po' più piccoli, accompagnati da un adulto, un docente, eccetera. Cioè parlano di tutti i problemi della rete, ma con un linguaggio accessibile ai ragazzi. Trovate tutte le informazioni su questa pagina, che è www.reteragazzi.it. Questo è il sito che accompagna, no, il progetto, e quindi quando si pubblica il primo libro, il secondo libro, il terzo libro, ma anche tutti i materiali, cioè il vostro incontro sarà pubblicato e accanto al vostro incontro ci saranno scariche di materiali, quindi quello che voi vedete sarà disponibile per... Allora, il primo anno ha prodotto questo, ma parallelamente ha prodotto una quindicina di incontri in cui io ho incontrato 1000 persone, tra docenti, 700-750 docenti, gruppi di genitori che hanno portato una serie di problematiche molto grosse, e lavorato con 12 classi di ragazzi dei tre ordini. Quest'anno siamo saltati a oltre 40 come incontri, formazione, seminari, eccetera, eccetera, incontri con i genitori, lavoro con i ragazzi, anche qui quest'anno una dozzina, probabilmente saranno 12 le classi con cui termineremo il lavoro. Da pochi giorni è uscito il volume terzo. Allora, questa prima parte, i primi due volumi, sono una mappa della rete. Leggerete le recensioni di quelli che l'hanno letto, cioè da recensioni serie a dire grazie, mi metto lì e leggo il libro con mio figlio, un genitore per dire, no? Oppure questa qua potete leggere anche della Portella, della Tomaseo, è un banner che scorre, adesso questa qua io ho messo una fotografia. Quindi che cosa ha suscitato lo trovate lì dentro, ci sono le reazioni delle persone. Allora, il terzo volume è più impegnativo, nel senso che è sempre in PDF e in EPUB come ebook, ma in realtà da un lato i primi sei volumi approfondiscono le grosse tematiche oggi del dibattito mondiale, che oggi sfioreremo ovviamente nella discussione, ma non possiamo... La seconda parte è interamente dedicata ai genitori, cioè ci sono dei dossier che rispondono alle domande che i genitori hanno fatto. Come cambia il rapporto genitori-figli adesso che ci sono le tecnologie? Come faccio con mio figlio a controllarlo che lui ne sa più di me dal punto di vista tecnico? Il problema delle social network, il problema del bullismo e del cyberbullismo, metteteci tutto quello che volete. Il wifi fa bene, fa male. Ecco, accenneremo anche a questo tema. Quindi questo volume è uscito in questi giorni e verrà spedito a chi ne fa richiesta. Allora, concludo questa parte. Questo è un progetto completamente di autopubblicazione, cioè ce lo siamo pubblicati da soli e l'abbiamo edito noi, e dall'altra parte di autofinanziamento, nel senso che non ha fondi. È un po' nello spirito della rete quello di fare delle cose e di regalarle, ma dire però se ci credi, se ti serve, dammi una mano a far vivere. Wikipedia ogni tanto mette, no, questa cosa, dice lo usi Wikipedia, ti serve, è gratuito, però dammi una mano per farlo vivere. Allora, quello che potete fare voi, se vi interessa e se volete dare una mano alla prosecuzione del progetto, che ha già un quarto anno in cui ci concentreremo sull'approfondimento di alcuni temi e anche sulla necessità di una nuova educazione linguistica, perché le tecnologie stanno cambiando la nostra lingua ma anche il nostro modo di pensare, e questo arriva fino alla politica e quindi ha una... No. Allora, potete farlo in due modi. Se avete la carta del docente, siete iscritti alla piattaforma, andate dentro la piattaforma. L'associazione Gessetti Colorati, che è quella per cui faccio questi incontri, è presente, selezionate quella, riviste e pubblicazioni, poi io lascio il foglio a lei, quindi a chi interessa, se no le spedisce o le mette sul sito. E quindi vi scaricate un bonus da 15 euro per i tre volumi. Lo mandate via mail o a me o all'associazione Gessetti e vi verrà ovviamente rimborsato perché fa parte del bonus docenti 2016-2017 ancora. Chi non è iscritto, chi fa fatica a fare questa cosa, può o non è docente, ci sono anche i genitori, può fare versare un contributo di 15 euro all'associazione Gessetti Colorati, ci sono tutti i dati, IBAN compreso, quindi si può anche fare da casa, vuol dire ordino i tre volumi e vi mando un bonifico da 15 euro. Ho finito. Allora, poi darò a lei anche una cosa che riguarda i genitori. C'è dei genitori qui questa sera? Ci sono docenti, genitori? Allora, lascio una cosa perché facciamo anche parecchi incontri con i genitori. Questi sono due decaloghi che abbiamo preso dalla rete per i genitori, cioè cosa fare e cosa non fare. Non so se abbiamo il tempo di vedere. Allora, questa parte qua vogliamo per, ovviamente, se ci sono delle domande. Allora, la richiesta era anche di dare un'occhiata al discorso a che punto siamo. Noi abbiamo avuto cosa sulla buona scuola, consultazione, eccetera, eccetera, la legge 107, in cui si parlava già del digitale. Vi premetto che digitale è un termine improprio. Cioè, fa bello, fa figura, ma è un termine sbagliato, perché digitale è il mio orologio, digitale è lo smartphone che tutti noi abbiamo in tasca, digitale è l'automobile che abbiamo fuori, cioè digitale è tutto quello che non è analogico e che quindi funziona con un chip. Allora, dire introduciamo il digitale nella scuola, parliamo anche allora di forni e microondi, no? Quindi, però faceva, diciamo, grande consultazione, legge 107, strana legge, un articolo solo e tutti i commi. Mi hanno spiegato che i commi non si discutono, che praticamente il discorso era: siete d'accordo con questa legge e con tutto quello che segue? Si vota il primo articolo, tutto il resto fa nel pacchetto. Non stiamo a discutere del piano nazionale scuola digitale, nel bene e nel male. Comunque, quello che è venuto fuori è che appunto, a parte questo termine improprio di digitale, abbiamo cominciato a pensare nelle scuole, nel piano nazionale scuola digitale, fra gli obiettivi prioritari a quello di introdurre e sviluppare delle competenze digitali negli studenti in relazione a una serie di cose, social network, la produzione, mondo del lavoro. Segniamocelo questo. Allora, il digitale addirittura sarebbe una metodologia del cambiamento della scuola, che però non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano. È importante che gli allievi diventino anche progettisti, produttori. Su questo non, nessuno di noi può non essere d'accordo. Cioè, che gli allievi siano attivi, e non soltanto fruitori passivi e non soltanto clienti. No, credo che su questo non ci possiamo non essere d'accordo. Sull'organizzazione degli spazi non c'è niente di nuovo, nel senso che propone situazioni di risparmio che sono quelle che già conosciamo, dal laboratorio a... Ecco, ci sono due cose che di solito fanno discutere un po'. Allora, si parla di portarti il computer da casa, e si parla della scuola rovesciata in autoapprendimento, che vuol dire la scuola non ha la disponibilità delle tecnologie da darti, e allora tu in famiglia ti compri il computer, il tablet, quello che vuoi. La scuola rovesciata in autoapprendimento, riferisco a Rivoltella, che è il docente universitario che più preme insomma per questa cosa qua, dice sostanzialmente che voi docenti preparate delle lezioni registrate o video registrate. Già vi vedo perplessi. nel senso che quanti sono i docenti in Italia incapaci di farsi la videoregistrazione della lezione. Rivoltella dice, ma può anche durare soltanto un quarto d'ora, 20 minuti, sto citando un articolo di Rivoltella, non è che ci raccontiamo. Allora, se la possono anche sentire sul pullman. Allora, la domanda è se la vostra lezione, quando io sono qua che guardo voi in faccia, vi parlo, vedo chi segue, chi non segue, chi è interessato, chi ha dei dubbi, chi ha dei problemi, eccetera. Allora, se il vostro rapporto didattico con i ragazzi, devo rispiegare, aiuto quello, eccetera, può essere sostituito da un quarto d'ora, 20 minuti di videoregistrazione. Si può anche fare, nel senso che la parte nozionistica la mettiamo lì, ma il rapporto... Poi cosa fanno i ragazzi? Vanno a casa, ascoltano questa roba. Il piccolo problema è che chi compra i computer per ascoltare? Chi paga la linea del telefono, dell'ADSL? Le famiglie. Allora, c'è un articolo della Costituzione che dice che la scuola è obbligatoria e gratuita. Allora, noi, la scuola rovesciata in autoapprendimento vuol dire rovesciare sulle spalle delle famiglie le spese per l'acquisto delle attrezzature, delle linee, ma anche seguire i ragazzi, perché dice, ma io non ho capito, a chi glielo dico? Allora, è una scuola rovesciata sulle spalle delle famiglie. Per questo io su questo sono un po' polemico, perché mi sembra che sia in contrasto con lo sforzo di mantenere il più possibile il diritto all'istruzione aperto in Italia. Come dice Bobbio, faremo un accenno a Bobbio perché è stato il mio maestro, i diritti non sono degli interruttori, c'è, non c'è, acceso, spento. I diritti sono dei palloncini che in certi momenti possono essere belli gonfi, in certi momenti sono mezzi sgonfi. Domandiamoci a che punto è il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute oggi in Italia.
Rimuovere gli ostacoli, dice la Costituzione.
Come?
Rimuovere gli ostacoli, no, non crearli.
Appunto, rimuovere gli ostacoli. Va bene, questo era un aspetto. Lo dico perché dei colleghi sensibili, quando si sono accorti che in Barriera di Milano su 24 ragazzi, 8 sono stranieri appena arrivati, disabili, famiglie economicamente in difficoltà, eccetera, non potevano portarseli da casa e quindi si vedeva chi ce l'aveva, chi non ce l'aveva, chi aveva i soldi e chi non aveva i soldi. Abbiamo creato la frattura digitale all'interno delle nostre classi, non fra il terzo mondo e noi, no, all'interno delle nostre classi. Allora, la mia collega Chiara, che è molto brava, ha smesso di usare le tecnologie e si è messa a fare teatro. È una che recita l'Arena di Verona, quindi insomma, è perfettamente in grado. Tanto, come dico, ci sono due, lo dico adesso, ci sono due indagini OCSE, 2014-2015, che dicono che le tecnologie di per sé non modificano la qualità dell'insegnamento-apprendimento. Punto. I buoni docenti sì. Quindi che Chiara Foà faccia teatro ed è una buona docente o usi le tecnologie dal punto di vista dell'insegnamento apprendimento, l'idea del piano nazionale e della formazione scuola digitale era quella di mettere insieme buoni docenti con buone tecnologie. Allora questa è un'ambizione, non so se mi spiego, non costringerci a... Vado avanti un po' rapidamente. C'è una vena occupazionale, cioè praticamente il piano scuola digitale nasce nel periodo del piano Obama in Stati Uniti e del piano Cameron in Inghilterra. Praticamente se questi ragazzi imparano a programmare dalla prima elementare andando avanti, poi quando escono hanno il posto come programmatori, perché c'è bisogno di 50-60 mila, qualcuno dice di no ma non importa, prendiamo che sia vero, 50-60 mila programmatori, ci avranno un posto di lavoro. C'è un piccolo dubbio, io seguo l'informatica dalla fine degli anni 70, e quello che loro imparano adesso, tra 10 anni, sarà come la preistoria, non so se mi spiego. Cioè, quello che io facevo negli anni 70-80, oggi, non lo posso più proporre perché se no stiamo parlando di tecnologie di altre generazioni. Comunque il tema era anche questo, costruttivismo meglio di cognitivismo, per carità siamo d'accordo, arriviamo alla conclusione perché abbiamo tantissime cose da dirci. Il problema che non regge dal punto di vista pedagogico è questo. Questo signore, se lo vedete un po' male, se volete mettiamo questo schermo, visualizza. Si può mettere sotto schermo?
Sì, sì, no? Ci sono dei concini forse sotto.
Vabbè, dai, non perdiamo tempo. No? Questo qua? Ok. Allora, questo signore qua... No, non è perso, non ricordo. Questo signore qua è
Gardner, lo studio sulla pluralità dell'intelligenza. Cioè una persona ha, non è intelligente, è intelligente nel settore matematico-logico e nel settore linguistico. Ci sono,
lui a un certo punto ne aveva contate
addirittura 22, ma qui ne sono rappresentate 9, da 7 a 9. Che vuol dire? Un'intelligenza di tipo motorio, un'intelligenza di tipo interpersonale tra me e gli altri, le relazioni, intrapersonale, addirittura esistenziale. Cioè, quindi un bambino, grazie a Dio, è una persona a 360 gradi che è fatta di tante cose che dobbiamo mettere insieme.
Ma non importa, tanto ne troviamo.
Affidare al coding, inteso come, poi facciamo una distinzione, logica e linguaggio di programmazione. Il fatto di rivoluzionare la scuola e di dare tutta questa cosa ai bambini
significa dimenticare, cioè prendere un pezzo del settore logico, dell'intelligenza logico-matematica, che è quella legata al codice, alla programmazione, no? E pensare che questa da sola riesca a, dimenticando tutte le altre. E quindi forse l'abbiamo presa un po' lunga, insomma, un po'. Direi che questo è il discorso fondamentale sul quale possiamo chiudere. Cioè, dal punto di vista pedagogico, questa eccessiva importanza data, e ve lo dice uno che è dal 79 che smonta i computer. Il dirigente prima diceva questo: noi usiamo delle dicotomie che io chiamo infeconde. Ci sono i nativi digitali, gli apocalittici e gli integrati. Avevo cominciato Eco. Ci sono i nativi digitali e gli immigrati digitali e quelli che non. Allora, io vi posso dire che esistono tre categorie di persone. Diremo poi che i nativi digitali non esistono. Cioè, questo è il punto di partenza per ragionare sui ragazzi, se no non li aiutiamo e li tagliamo fuori, eh? Cioè ce ne laviamo le mani. Nativi digitali è un'etichetta che noi abbiamo appiccicato a tutti i bambini del mondo, dicendo, dato che sono nati dopo una certa data e c'erano le tecnologie, istintivamente hanno un rapporto, no, tranquillo. Quando sono nato io c'erano le automobili, mica ci ho fatto caso che c'erano le automobili. Quindi c'è un autore americano che si chiama Adam che dice: tutte le cose che ci sono al mondo fino a quando tu hai 15 anni, che vengono al mondo fino a quando tu hai 15 anni, non ci fai caso, sono sullo sfondo, fanno parte della natura. Quindi non ti credi i problemi, insomma. Tutto quello che viene dopo i 65 anni è contro natura. Mia suocera dice: sono tutte mascunerie, no? Le masche, stregonerie. Poi se gli facciamo vedere il video del pronipote, no? Che comincia a camminare tutta contenta. Allora, quello che vogliamo dire è questo: non possiamo prendere tutti i bambini del mondo e dire che tutti i bambini del mondo hanno un rapporto istintivamente aperto con le tecnologie. Gli studi, una delle caratteristiche di questo lavoro è questa, che ci sono libri, comunque io ho letto 104 libri per i primi due volumi, più tutto quello che c'era in rete, e 40 e qualcosa per il terzo volume. scegliendoli in questo modo, cioè quelli che esprimevano delle opinioni non mi interessano. Io voglio della gente che ha fatto ricerca sul campo, voglio qualcuno che mi porta dei dati, perché altrimenti facciamo le discussioni da bar, favorevoli e contrari, e lì andiamo avanti all'infinito, non avremmo capito niente. Allora, la caratteristica della scelta delle fonti è questa, cioè chi ha un'esperienza concreta, una delle colonne, si chiama Boyd, è una studiosa americana che ha vissuto 20 anni, continua a farlo, in mezzo ai ragazzi, adolescenti e alle loro famiglie, e studia il rapporto fra ragazzi, tecnologie e famiglie. Racconteremo poi un aneddoto. Questa è la gente che ci serve. Quelli che sparano gli articoli anche sulla stampa, eccetera, eccetera, ci servono a poco. Allora, i nativi digitali, lo diciamo subito così ci togliamo un peso, sono un'etichetta, e c'è un mio collega dell'Istituto che ha dimostrato come tutte le guerre, dalla 15-18 a venire a oggi, sono nate rispetto al fatto che noi abbiamo etichettato gli altri, cioè degli altri popoli, degli altri della gente, mettetela fino all'immigrazione attuale, ai problemi. Noi appiccichiamo un'etichetta quando non sappiamo risolvere un problema. Cioè non accettiamo la complessità, che vuol dire è talmente complicato che faccio fatica a capirlo. Noi tendiamo, come in questo caso, a dare delle soluzioni semplici a dei problemi complicati. Lì hanno detto, con la logica computazionale, tra l'altro, distinguiamo la logica dal linguaggio di programmazione, no? Perché se no il mio amico Penge, che è un filosofo imprestato alla programmazione, braccio destro di Maragliano per tantissimi anni, salta sulla sedia alta così. Cioè lui dice, la logica è una forma di pensiero, il linguaggio è una scrittura, una forma di... Allora, c'è la stessa differenza che c'è tra il pensiero e il linguaggio. La logica può servire, è un utile esercizio. Lui sta facendo un lavoro complesso a cui collaboro con molto piacere, che è quello di fare dei programmi, degli automi, quindi dei programmi che insegnino le regole della lingua italiana. Quindi i ragazzi imparano due linguaggi, quello della programmazione, semplice, e quello di come, per esempio, si concordano gli articoli con i nomi o quello che mi pare. Allora, i nativi digitali, dicevamo, non esistono. Nel senso che noi abbiamo fatto, come si dice, di tutta un'erba un fascio, abbiamo appiccicato un'etichetta a tutti i bambini del mondo, gli studi ci dicono che tra maschi e femmine, da un'età all'altra, da un paese all'altro, ci sono delle differenze grosse rispetto all'interesse, ma anche alla... Allora, l'alibi del bambino tecnologico, come dire, lui ne sa più di me e non ha bisogno, quel genitore che diceva come faccio ad aiutarlo se lui ne sa più di me, allora, il problema è, uno, che non è vero che lui ne sa più di te, lui ha imparato per tentativi ed errori. Io non sono capace di regolare questi orologi. Finché ero in casa chiedevo a mio figlio, dice me lo metti a posto. Poi ho capito come funzionava mio figlio, che tra l'altro in questo momento è un professionista dell'informatica, insomma. Cioè lui procedeva per tentativi ed errori, allora posso farlo anch'io. Procediamo per accettiamo di procedere in qualche caso per tentativi ed errori, oppure chiediamo a qualcuno, un amico, no? Qualcuno che lo sa già, c'è sempre. E questo è un problema di carattere anche educativo, perché se noi ci trinceriamo dietro il discorso dei nativi digitali, diciamo che tutti i bambini, i ragazzi nascono già imparati, non hanno bisogno da quel punto di vista lì. E noi gli insegnanti e noi genitori cosa ci stiamo a fare? Allora, ci sono due aspetti. Uno, non è vero che loro nascono già imparati. Non tutti sono uguali e non tutti sono esperti. Dall'altra parte, noi genitori, noi educatori, noi docenti abbiamo un altro ruolo, che è quello di sedersi vicino a loro, aprire un social network e dire, vabbè, fai tu, anzi insegnami qualcosa. E poi ogni tanto, come facevo io con mio figlio, dice: ma hai pensato che rifletti sul fatto che... Allora, quello che manca è un po' ai ragazzi, oltre è in genere la consapevolezza. C'è il problema del fare e c'è il problema di sapere cosa sto facendo. Non so se è chiaro. I ragazzi fanno perché bighellonano in internet, perché vanno per tentativi ed errori, ma non sanno cosa stanno facendo. Si perdono. Esistono modi, metodi, no, di navigazione in rete che sono stati catalogati, e questo è un po', scusate il termine, cazzeggiare, nel senso di bighellonare, andare, ma poi si perdono rispetto al punto dove... È come essere in un labirinto, non so se mi spiego. Vabbè, adesso vado più veloce che posso perché abbiamo già anticipato. Se ci sono delle domande, mi fermate voi. Allora, presentazione. Sì? Ok. Allora, il titolo è cultura digitale. Se parliamo di cultura digitale non di informatica e non di codice. Allora, le competenze digitali oggi sono importanti perché sono fondamentali competenze di cittadinanza e competenze chiave. Questo è il nostro amico Bruno Lolito, che dice che le competenze chiave, le competenze di cittadinanza sono tutte competenze chiave e viceversa. Tra le competenze chiave, quelle a livello europeo, ce ne sono le competenze digitali. Cioè oggi uno che non ha la capacità o la possibilità di usare la rete non è cittadino allo stesso titolo di tutti gli altri. Vediamo dei numeri. Giosito lo vedete, tutte le competenze chiave sono competenze di cittadinanza, sono tutte necessarie alla partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita sociale, lavorativa e politica. Come si acquisiscono le competenze digitali? Allora, i ragazzi imparano, lo sapete meglio di me, pochissimo da quello che noi diciamo loro. Le parole entrano da una parte. Imparano un po' di più nelle cose che fanno, imparano guardandoci, questo c'entra con una serie di problemi, perché loro stanno lì, si guardano, e quindi imparano da quello che noi siamo e da quello che noi facciamo. La cosa da cui imparano di più è dalle esperienze significative, anche dal punto di vista emotivo, che hanno fatto insieme a noi o insieme ai loro genitori. Non so se siamo d'accordo su questo. Ok. Perché faremo un esempio di una simulazione, cioè la consapevolezza non la si può raccontare, la dobbiamo costruire insieme. Allora, questi sono i numeri che vi risparmio, ma possiamo dire qua che in Italia 4 italiani su 10, 38,8%, non possiede collegamento a internet. E Tullio De Mauro ci diceva che il 5% degli italiani è analfabeta e il 50% degli italiani non capisce quello che legge. In assoluto, in rete ancora meno. Allora, questi possono essere cittadini che si informano, scrivono, si esprimono, partecipano, controllano il governo, le amministrazioni, eccetera? No, gli abbiamo già tolto questa possibilità. Quindi un analfabeto e un analfabeta digitale non sono, mi chiede delle cose. Dai. Questo lo saltiamo. Ecco, perché è tanto importante questo discorso? Perché oggi la rete, come dice Rodotà, è il luogo, il web 3.0, è il luogo di una lotta. Una lotta robusta, ne parlano ormai anche i giornali, da un lato fra alcuni stati, Stati Uniti, la Russia, la Cina, eccetera, eccetera, non necessariamente le dittature, no, Stati Uniti, Dall'altra parte gli oligopoli, cioè i grossi monopoli della rete, per il possesso della vera ricchezza della rete. Voi avete riflettuto forse sul fatto che Facebook, Google e tutti una serie di servizi vi sono dati gratuitamente. Allora, dice un esperto americano, fa attenzione, perché se un servizio è gratuito vuol dire che la merce sei tu. Cioè loro cosa fanno? Catturano le nostre informazioni. Sul sito di Google, quello riservato ai commerciali, c'è un banner enorme con scritto, è di Facebook, scusate, con scritto: tu conosci il tuo prodotto, io conosco le persone, perché le sto schedando. Il nostro compito è mettere insieme i tuoi prodotti con le persone. Allora, quando noi ci colleghiamo a Google, Google succhia di noi, dal nostro computer, 82 tipi di informazioni diverse. Maschio, femmina, età, vi legge tutta la cronologia periodicamente, tutto quello che avete guardato, per cui mia moglie ha cercato una borsa, io per mesi mi sono visto la pubblicità della borsa che spuntava dal meteo, dal coso, da tutte le parti. Si chiama, è una cosa, l'algoritmo di Google, che è uno dei segreti più custoditi al mondo, prima funzionava rispetto alla quantità, cioè se uno era nominato tante volte era importante. Allora, se io scrivevo su una pagina 100 volte Rodolfo Marchisio, contava 100 e quindi scalavo qualche posizione. Poi è venuto un discorso che mescolava la quantità con la qualità, cioè su quali siti sei nominato, perché se è il sito del tuo amico, ma se sei nominato su un sito importante, allora. Dal 2009 hanno cancellato tutto questo discorso e dicono esplicitamente che non esisterà più una rete se non personalizzata, cioè internet non esisterà più, esisterà il suo internet, il suo internet, il tuo internet, il suo internet. Le risposte che danno i motori di ricerca, per esempio Google. Allora, Google è il più grosso motore di ricerca, aveva ancora un avversario che era Yahoo, l'ha comprato mesi fa, qualche mese fa. Cosa se ne fa? Niente, lo chiude e lo mette a fare un'altra roba. A questo punto Google ha il monopolio della gestione delle informazioni in rete. Non so se mi spiego. Non tutto Google riesce a leggere il 25-30% delle informazioni che si mettono in rete ogni giorno, non di più. Però è lui che ha il monopolio di dirci questo è meglio di quell'altro. Allora, hanno fatto degli esperimenti prendendo la stessa parola, Egitto, la parola era Egitto, tre adulti, quindi con un profilo sul loro computer, perché il primo dato che prendono è l'indirizzo IP del nostro computer e quindi sanno dove siamo. Noi siamo qua a fare una chiacchierata, giusto? Abbiamo tutti lo smartphone in tasca, giusto? Va bene. Allora, se fossimo in un paese come la Cina, arriva la polizia e dice: ma chi ha detto che potete riunirvi in 20, 30, quanti siamo qua? Perché siamo collegati tutti alla stessa cellula, no? Quindi, Google ci succhia 82 tipi di informazione, Facebook se ne succhia 52. Ci sono degli spioni talmente bravi che riescono a studiarne 1500, ma non riguarda noi. Però che cosa se ne fanno? Disegnano un identikit, un profilo maschio di una certa età, gli piace questo, gli piace quell'altro, eccetera. Allora, quando i tre si siedono e ognuno scrive la parola Inghilterra, scusate, Egitto, e viene fuori la prima pagina di Google, vengono fuori tre pagine diverse, perché la risposta ha tre persone diverse. Cioè Google non ci dice più qual è la migliore, in teoria, informazione che potrebbe esserci utile, ma ci dice quella che potrebbe piacere a lei o a lui o all'altro. Per esempio, per Egitto è venuto fuori che uno che si interessava nella sua cronologia di viaggi, gli hanno sparato tutta una serie di cose di viaggi che riguardavano i viaggi in Egitto, eccetera, eccetera. L'altro si interessava di politica, gli hanno sparato come prima pagina tutto quello che riguardava la politica, l'attualità, eccetera, eccetera. Questo è un problema grosso perché in realtà Google sta scegliendo al nostro posto le informazioni, cioè non è neutrale, non è un motore di ricerca neutrale. La rete non è più neutrale, non lo è forse mai stata, ma comunque non è più neutrale, nel senso che per ognuno di noi ci sarà una rete di tipo diverso, e l'hanno scritto dichiaratamente.
Non è che ci siamo.
Allora, sono i grossi oligopoli, abbiamo detto che Google prende il monopolio, e Zuckerberg, che è quello che uno dei due che ha inventato, perché la storia è sempre uguale, cioè sono sempre in due, poi uno sparisce. Allora, Zuckerberg è quello che ha inventato Facebook, ma non ha solo Facebook, ha anche, allora, i ragazzi scappavano da Facebook perché dicevano si impiccia e non si fa gli affari suoi. Se voi entrate in Facebook ti dice cosa pensi oggi? Perché non metti una fotografia? Perché non ti fai amico con? Ma quanti ragazzi accetterebbero che i genitori gli presentano un amico? Voi accettereste? Dice, guarda, quello lì è uguale a te. E adesso arriviamo a quel problema lì. Il problema è quello dell'oligopolio. L'oligopolio sta diventando una gabbia. Parisese scrive, no? Ha scritto un libro, Il filtro, la gabbia, cioè noi viviamo in rete dentro delle gabbie. Abbiamo una realtà virtuale, nel senso che ognuno di noi ha delle risposte in base a come si muove e a cosa sceglie. La realtà virtuale, io dico sempre, tanti anni fa ho fatto un viaggio con mio figlio a Barcellona, siamo entrati in questi posti dove c'erano tutti i giochi, videogiochi, eccetera, eccetera. E c'era una signora di mezza età, insomma, su una cosa così, che aveva gli occhiali così e tirava dei pugni, no? E scansava dei colpi a casaccio. E tutti che ridevano intorno. Lei cosa vedeva? Vedeva un pugile che gli tirava dei cazzotti. Quindi ovviamente quella è una realtà virtuale da gioco. La realtà virtuale pericolosa è il fatto che ognuno di noi, quando si muove in rete, in base alle scelte che fa e ai movimenti che fa, il panorama intorno glielo cambiano, perché il panorama deve essere un panorama che a lui piace. Il meccanismo è quello della cattura dei dati, è quello della profilare le persone, cioè fare un identikit che viene continuamente rinnovato man mano che noi agiamo, ed è quello quindi di proporre a queste persone non solo dei prodotti commerciali, ma anche degli amici, ma anche delle idee che gli possano piacere. Paris, che è un attivista americano dei più famosi ed esperti, dice: io sono democratico, mi sono preoccupato quando dal mio profilo Facebook hanno cominciato a sparire tutti i miei amici repubblicani e mi proponevano sempre dei democratici. Perché qual è il problema per farti stare lì? È che ti devono dare delle cose che non ti creano dei problemi. Ci arriveremo in un altro modo. Allora, questo lo diciamo dopo. Sui diritti magari poi torna dopo, Facciamo un salto in avanti, poi facciamo un salto indietro. Allora, questo qua è internet, è un enorme iceberg, la maggior parte della cosa non la vediamo, sta sotto, dark web, deep web. Lì sotto c'è di tutto, c'è il terrorismo, c'è la mafia, c'è il traffico delle donne, degli organi, dei bambini, delle armi, riciclaggio, ma ci sono gli hacker, ci sono gli stati, ci sono gli spioni. In America ci sono 3 milioni e mezzo di persone che di mestiere fanno lo spione informatico e che spiano gli altri 300 milioni, ma anche la Merkel, ma anche, abbiamo scoperto, In Russia ci sono quelli che cercano di spiare e di influenzare le elezioni americane, no? Che stiamo scoprendo un po' per volta che... Allora, immaginiamo lassù il 5%, dice qualcuno, altri anche dicono anche meno, e questo è il web che vediamo noi. Immaginiamo che sopra ci sia una collina con un bellissimo castello, pieno di stanze, un parco enorme e un bosco in cui andare in giro a esplorare. Mentre io facevo questo incontro, ho chiesto a due bambini, tu usi internet? No. Cosa fai? Ma uso un po' la posta elettronica, ho un profilo Facebook e faccio qualche ricerca con Google. Cosa c'è di strano? Che lui stava in tre stanze e non sapeva che queste tre stanze facevano parte della rete. Un altro ha risposto, no, come dire, roba vecchia, io uso YouTube. Ma YouTube dov'è? Cominciate a capire cosa serviamo noi ai nativi digitali. Cioè, loro non sanno cosa stanno facendo. Non dico tutti, ma la maggior parte dei casi. Poi crescendo si fanno furbi, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il problema. Praticamente questi ragazzi stanno chiusi in due o tre stanze ed è uno dei motivi per cui io ce l'ho abbastanza con questo apparecchio qua. Perché mentre il computer permette di navigare in rete, di esplorare, di andare in giro per un mondo nuovo, con delle cautele, con delle precauzioni, con delle attenzioni, delle regole, questa roba qua, che usano al mondo molto, tre categorie di quelli che abitano nel centro Africa, cioè dove non ci sono le linee del telefono, della luce, eccetera, eccetera, quelli dell'Amazzonia, per lo stesso motivo, e gli italiani. Il 95% degli italiani ha questo apparecchio in tasca. Secondo il garante della privacy inglese, lo tira fuori 85 volte al giorno e ci passa 5 ore della sua vita, un terzo della sua vita da sveglio, con questa roba. Andate in qualunque sala d'attesa, la gente si tiene a prima cosa. Qual è il difetto di questa roba? I difetti sono due. Uno, che fa male alla salute, se volete ne parliamo, molto più del wifi. Secondo, che in realtà qua dentro facciamo sempre solo due o tre cose. I nostri figli ce l'hanno in mano fin troppo, non ci preoccupiamo neanche di toglierglielo di notte. Allora io vi do solo un dato, poi se vi interessa parliamo anche di quello. 20 minuti di conversazione, saluta la nonna, oppure chiacchiera, fanno peggio di uno spot del wifi 365 giorni all'anno. Quindi i genitori poi chiedono, il wifi fa male? Dico, ma tu lo smartphone a tuo figlio glielo lasci anche di notte? Non lo metti in modalità aereo? Lo lasci chiacchierare tutta la notte con l'amichetta, con la ragazzina? Allora, il problema è che questa qua, a parte farci male, ci fa male anche dal punto di vista che ci rinchiude in quelle tre stanze. Cioè che noi non andiamo in giro, abbiamo un mondo da esplorare e stiamo chiusi in tre stanze. Questo è il Deep Web. Chi vuole saperne di più, c'è un libro di Salas, è uno scrittore, è un giornalista spagnolo che si è infiltrato qui ed è stato due o tre anni con i nazischini, poi è uscito e ha fatto un libro. Due o tre anni con quelli che facevano il traffico delle donne, poi è uscito e ha fatto un libro. Sette anni con i terroristi di tutto il mondo. Poi è uscito, ha fatto un libro, ma vive sotto protezione. Comunque qua non possiamo entrare se non abbiamo un'altra. Va bene, allora, chi comanda in rete? Stavamo dicendo quelli che Rampini chiama i cattivi padroni della rete. Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft. Sono più potenti di certi stati. Voi avete letto che la magistratura degli Stati Uniti non è riuscita a fare aprire un iPhone dalla Apple per dimostrare che c'erano delle prove di un omicidio. Cioè, se non ci riesce la magistratura degli Stati Uniti. Allora, questi signori chi sono? Intanto sono dei ladri di brevetti. Perché il mouse e il touch screen di cui la Apple si è tanto vantata, non l'ha inventato lui, l'hanno inventato dei laboratori di ricerca americani pagati con i soldi delle tasse. Loro l'hanno preso, l'hanno brevettato e ci hanno fatto un sacco di soldi. Sono spietati con i concorrenti, pesce grosso mangia pesce piccolo, quindi Google ormai ha il monopolio. Il signore Zuckerberg, dopo aver fatto Facebook, e si sono vantati, l'amministratore delegato di Facebook si è vantato del fatto che loro in 2 anni avevano avuto 1.700.000.000 di fedeli. La Chiesa Cattolica dice ci ha messo 2.000 anni per averne 1.200.000.000, per dire che tipini sono, no? Allora, sono aspettati con i concorrenti, li fanno sparire. Dicevamo che Zuckerberg, quando ha visto che Facebook funzionava, ma oramai su Facebook ci stanno i bambini, quelli della nostra età e alcuni arzilli ottantenni, novantenni che sono lì che si danno da fare, i ragazzi se ne vanno perché dice scoccia, continua a fare delle domande, non si fa i fatti suoi, e allora vanno su WhatsApp. Attenzione, perché WhatsApp, YouTube, Instagram, che erano nati per uno scopo, Instagram serviva per postare le fotografie, giusto? WhatsApp era per la messaggistica. Questi stanno diventando invece degli ambienti social. Non solo, ma i social network stanno diventando social media, cioè sono quelli che diffondono le informazioni. Dice, l'ho letto sulla rete. Dove l'hai letto? Su Facebook l'hai letto. E quante bufale ci sono su Facebook? Quante notizie spazzatura? E allora cercheremo di dire questo. Allora, sfruttano il lavoro. Voi sapete che la Apple ha una fabbrica, non è sua, ha una fabbrica in Cina, 900.000 persone, la città di Torino, dove si lavora dai 13 anni alla vecchiaia, 13 ore al giorno per $1. Ci sono le reti perché cercano di buttarsi giù, perché ormai sono completamente suonati. Steve Jobs, prima di morire, ha detto non sapevo niente, pensavo fossero dei robot. Invece erano 900.000 cinesini. Amazon, usate, è comodo, si può procurare di tutto, sono gentili, sono efficienti, cioè la roba arriva, si devono anche dire per cortesia, servizio cliente, eccetera, eccetera. Allora, un magazziniere Amazon deve evadere un ordine, quindi vuol dire prendere l'ordine dal computer, fare il pacchetto, eccetera, eccetera, ogni 33 secondi. Calcolate quanto sono per 12-13 ore al giorno. Ovviamente i sindacati non ce ne sono, quindi lo pigliano e lo buttano fuori. Sfruttano i clienti, cioè loro vivono sfruttando noi. Loro siamo noi, loro nel senso di oro, e non pagano le tasse. Hanno un contenzioso con l'Europa, i paesi dell'Unione Europea, di alcuni miliardi di tasse evase. All'Italia devono 1 miliardo di tasse, hanno detto vi diamo 228 milioni e fatela finita, se no andiamo avanti a fare una causa che dura decenni.
Perché poi quando perché la sede non è molto amministrativa. Come? La sede amministrativa non è.
C'è tutto un gioco, perché in realtà poi lo fanno, ce l'hanno, ma in realtà ormai si tratta di capire. Questo è un problema anche normativo. La Germania e l'Italia hanno chiesto a Facebook la stessa cosa, cioè la Merkel ha già fatto una richiesta ufficiale, la Presidente della Camera Boldrini ha già fatto una richiesta a loro di mettere una sede in Italia che sia responsabile di quello che avviene agli utenti italiani. Per esempio la non cancellazione, una ragazza aveva protestato perché era oggetto di cyberbullismo. Cosa ha fatto Facebook? Ha cancellato il sito della ragazza, così il problema, se copre il problema non esiste, e ha lasciato gli altri. Allora, quello che stanno chiedendo gli stati europei è entro un'ora, entro 2 ore al massimo, deve sparire tutto. E quindi bisogna stabilire una normativa. Il problema grosso sarebbe quello di arrivare dice Rodotà, ha una costituzione della rete, diritti e doveri in rete. Però capite che in questa situazione così complicata non mettere d'accordo questi signori è piuttosto complesso. Però è un problema. Vabbè, è quello che tutti possiamo sorridere, che Bill Gates, quando è diventato vecchio, ha regalato metà dei suoi soldi, era l'uomo più ricco del mondo, non lo sapete, a una fondazione benefica, e che Zuckerberg, padrone di Facebook, ha regalato, quando è nato il primo figlio, ha regalato il 99% dei suoi soldi a una fondazione benefica. Dove vadano i soldi non lo sappiamo, cioè bisognerebbe poter controllare poi, no? Si vede che invecchiando cominciano a pensare poi a un posto dove internet non c'è ancora. E qui potremmo mettere la catena di montaggio, Charlie Chaplin in tempi moderni, quello là che lavora. Fino adesso dice, ma ci hai preoccupato, cioè la rete. Allora, la rete purtroppo ha avuto una storia simile a quella del Far West. Cioè, era una prateria. Chiunque può ancora adesso aprirsi uno spazio, perché la prateria è illimitata. Ognuno di noi può esprimersi in rete, ognuno di noi può scrivere, ognuno di noi può aprire un blog, può associarsi, può contattare altre persone. Il problema è che, come nella storia della rivoluzione industriale, siamo partiti da acquisizione dei campi comuni intorno ai poveretti vivevano nel Settecento con i campi comuni, cioè campi lasciati liberi, e quindi un pezzettino d'orto, tre pecore. Quando hanno recintato e venduto questi campi comuni, li hanno comprati i ricchi, la piccola nobiltà di campagna e i ricchi borghesi. Questo ha creato una massa di quelli che poi verranno chiamati proletari, che sono andati in città, e la manodopera su cui è nata la rivoluzione industriale. Però la rivoluzione industriale è nata promettendo che il libero mercato sarebbe stato utile a tutti. Il libero mercato è un vantaggio, bassi prezzi, da lavoro, eccetera. Ma se il libero mercato diventa monopolio, fanno quello che vogliono loro. Questo è un po' il problema della rete. Poi c'è spazio per tutti. Allora, prendiamo alcuni esempi, perché se no... Questo signore, che si chiama Tim Berners-Lee, è quello che ha inventato il web come lo conosciamo oggi, cioè ipertestuale, io clicco e vado da un'altra parte, e ipermediale. Prima era tutto scritto, c'erano pochi docenti universitari che si stavano a rompere le scatole a scriversi, no? Allora lui, questo qua, ha inventato internet, ha inventato il web, e ce lo ha regalato, perché è nella logica di tutto un filone di persone che lavorano in rete di condividere e di regalare le cose. Per esempio, il discorso del libro ha quel senso lì, il discorso del creative commons, cioè io scrivo un libro ma non lo pubblico con l'editore e non te lo faccio pagare, ma ti dico, prendilo, usalo, cita per favore il mio nome e non farti i soldi quando io ti ho regalato una cosa, no? Non, ci sono 6 possibilità di scelta. Questo libro, quando finirà di autofinanziarsi, diventerà creative commons, cioè praticamente a disposizione di gente che non ci voglia fare i soldi sopra. Pensate come sarebbe stato potente Tim Berners-Lee se avesse brevettato il web. La rete conta oggi, no? Se fosse stata sua? Il flow è tutto quello che è libero, di libera circolazione, aperto, creative commons, tutte queste cose qua. Cioè c'è tutto un filone della rete che continua, che è quello della condivisione. Wikipedia fa parte di questo discorso. Wikipedia, che è nata come enciclopedia, conoscete tutti Wikipedia, un esperto americano dice: Wikipedia è il posto migliore da cui cominciare una ricerca, è il posto peggiore in cui finirla, no? Perché? Perché i nostri ragazzini cosa fanno? Pigliano Wikipedia, dice, dovevo fare la rivoluzione industriale. Rivoluzione industriale, prende la pagina, la stampano e ce la portano. Con scritto sotto Wikipedia, pagina tal.
Una volta si faceva anche sull'enciclopedia Mozart.
Sì, ma andavamo anche a comprare le figurine dal cancellare. Cioè, il copia e copia e incolla non abbiamo inventato adesso, no? Noi prendevamo le figurine del cartolaio, facevamo le ricerche su e copiavamo dall'enciclopedia. Allora, Wikipedia ha preso una... Voi sapete qual è il meccanismo di Wikipedia? Che lei scrive una cosa, lei non è d'accordo, dice no, te la correggo un po'. Lei interviene, l'altro interviene, alla fine con questo meccanismo di collaborazione gratuita e correzione collettiva, con alcune regole che stabiliscono loro, dicono attenzione, questa pagina non è abbastanza affidabile, perché non cita le fonti, non dice dove ha preso il materiale, eccetera, eccetera, no? Però detto questo, il meccanismo è quello della correzione collettiva. E tanto è vero che Wikipedia, Wiki, è diventato un marchio, perché si parla di Wiki democrazia, si parla di Wiki politica, si parla di Wiki economia. Cioè quello che riusciremmo a fare, per esempio, mettendoci insieme. Cosa può essere una Wiki economia? È il contrario di quelli che vogliono imporci i prodotti. Mia moglie è vegetariana, dice chi se ne frega, tendente al vegano, io di carne ne vedo pochissimo. Girando vediamo che sono comparsi nei supermercati prima i cosi del bio, no? Gli scaffali del bio, poi quelli per i vegetariani, i prodotti per i vegani, i prodotti per quelli single che vivono da soli. Nei menù dei ristoranti, io ero disperato, non sapevo cosa fare di mangiare, adesso invece. Allora, cosa vuol dire? Questo Becchetti, che è un economista italiano, chiama il voto col portafoglio, no? Cioè io compro una cosa e non compro un'altra. Si può trasformare in un discorso fatto con i ragazzi, nel senso che in un lavoro che avevamo fatto di educazione alla salute, i ragazzi avevano imparato intanto a leggere le etichette, per esempio, sapere cosa andavano a comprare, a fare una colazione diversa, collaborazione con le famiglie, a fare una spesa diversa. Cioè dirsi perché non compro questo invece perché compro quell'altro. Cioè noi però possiamo condizionare sia in rete, voto col click. Ogni volta che voi fate click su una pubblicità, questi signori guadagnano dai $50 in su. Pensate a quanti milioni di persone quel giorno fanno click. E la cassa fa clink, 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 clink. Quindi noi abbiamo la possibilità di influenzare, no, questo... Ecco, è chiaro che noi non riusciamo a gestire la globalizzazione selvaggia che stiamo vivendo. No, Bauman, la modernità liquida, la globalizzazione selvaggia, insomma. Facciamo un po' fatica. Allora, Wikipedia, gli inglesi hanno fatto una ricerca e hanno dichiarato che nella maggior parte delle pagine ha un'attendibilità pari all'enciclopedia britannica, che voi sapete che è chi tocca l'enciclopedia britannica. Quindi, tutto sommato, stiamo arrivando a dei risultati. Allora, ce la fate ancora 5 minuti? Poi vediamo un paio di video e poi facciamo un po' di dibattito. Allora, questo è un problema, perché è un problema e una potenzialità. In rete leggiamo tutti di più, ma scriviamo tutti di più. Pensate ai post, pensate alla posta elettronica. Io l'ultima lettera che avevo scritto a mano era fidanzata quando ero soldato, insomma. Adesso scriviamo tutti un po' sulla posta elettronica, non dico tutti, ma... pensate che dentro la rete è stato fatto questo calcolo, che se noi prendessimo tutte le comunicazioni umane da quando gli uomini hanno cominciato a grugnire un po' e a farsi capire, arrivare a oggi farebbe un tot di milioni di miliardi di gigabyte, non ci importa. Quello che ci interessa è che ogni 2 giorni questa quantità raddoppia, e raddoppia grazie alla nostra scrittura e a quello che noi mettiamo in rete, e sono i post, l'email e tutto quello che volete. Non so se mi spiego. Allora si pone un rapporto, dicevo, tra la quantità e la qualità. Ecco, in una bustina di Minerva di tantissimo tempo fa diceva che bello, la rete dà la parola a tutti, è un fatto di democrazia. Giusto, no? Abbiamo allargato la base di quelli che possono esprimersi in rete. Poco prima di morire, qualche mese prima di morire, ha scritto: la rete dà la parola a legioni di imbecilli che prima se ne stavano al bar del paese, si bevevano un quartino, una birra. sparavano le loro opinioni, la qualunque, no? Però non facevano danni perché c'erano quattro vecchietti ubriachi ad ascoltare. Adesso, se voi mettete un post in rete, vi legge tutto il mondo. Allora, qua si pone il problema della mediazione. Cosa dobbiamo insegnare noi ai nostri ragazzi? Dobbiamo insegnare a filtrare, farei questo paragone. Allora, internet è una miniera di informazioni, cioè ci sono le pepite d'oro che ci servono, però da qualche anno buttiamo sacchi di spazzatura tutti i giorni, no? Allora, il problema del nostro e dei nostri ragazzi è di imparare a scavare nella spazzatura. Esistono dei metodi che insegniamo alle classi, eccetera, per distinguere quello che è spazzatura. Lasciamo perdere le bufale che sono ancora un discorso più organizzato, no? Ma anche solo uno che ha scritto un'idiozia qualunque, per arrivare alla informazione che serve, tenendo conto che due ragazzi su tre, secondo uno studio americano, non distinguono nella pagina di Google gli annunci pubblicitari dai risultati veri e propri, e quindi cliccano sulla pubblicità. Ma anche noi adulti non è che siamo tanti. Allora, il problema di oggi è imparare a filtrare le informazioni, no, come quelli che cercano la pepita d'oro o la pagliuzza in fondo al fiume. Noi tiriamo sull'acqua e cerchiamo di... Allora, il nostro problema è di imparare e di insegnare ai ragazzi a filtrare le informazioni, a mediarle. Perché? Perché tutta una serie di categorie di persone, pensate ai giornalisti, agli editori, le biblioteche no, perché stanno, vale la pena, insomma, oggi no, ci sono degli articoli che dicono che oggi più che mai le biblioteche servono, però i giornalisti che mestiere fanno? Voi aprite un giornale, telegiornale, e è fatto da due tweet, una notizia, un politico, uno che passava di lì e ha fatto il filmato amatoriale del disastro, senza preoccuparsi di aiutare le persone. Cioè, prima fa il filmato. E poi ci sono due dichiarazioni. È tutta colpa del governo, 30 secondi, è tutta colpa dell'opposizione. Ma i giornalisti che mestiere fanno? Allora, vi ricordate WikiLeaks, Assange, quando avevano questo qua che si era portato via un sacco di segreti? Questi, diciamo hacker informatici, no? Questi pirati informatici, hanno avuto una grossa capacità, perché hanno detto: noi siamo pirati informatici, non siamo giornalisti. Allora, delle centinaia di migliaia di informazioni che abbiamo, non dobbiamo decidere noi quali pubblicare e quali no, perché sennò combiniamo dei guai. Le hanno dato alle 5 testate, New York Times, Washington Post, eccetera, alle 5 maggiori testate americane, e gli hanno detto: voi fate i giornalisti e filtrate le informazioni, è il vostro mestiere. Cioè, gli hacker ci hanno detto di fare il nostro lavoro. Pensiamo agli editori, quanti libri abbiamo perso per strada? Io racconto sempre la storia di Primo Levi. Primo Levi, quando è uscito dal campo di concentramento, ha scritto: se questo è un uomo. Ha girato 7 anni e Einaudi l'ha buttato fuori. Mi dice: ma chi vuoi che gli interessi? Siamo appena usciti dalla guerra, con tutti i problemi che abbiamo, gli pare dei campi di concentramento. Ha trovato un piccolo editore che gli ha stampate 7.000 copie. E Einaudi, quando ha visto che le 7.000 copie andavano, l'ha richiamato. Se questo è un uomo, è diventato non solo il libro che in tutte le scuole alla fine si fa leggere, no? Ma è diventato il capofila della letteratura della memoria, no? Di tutto quello che... Quindi, cosa ci siamo persi a causa di... Un'ultima osservazione qua. Se cambia linguaggio, se io ho un linguaggio fatto in televisione e in internet, pensate ai 140 caratteri di Twitter. Questo si può fare in classe, cioè dice il ragazzo: discussione di un quarto d'ora, scrivi cosa ne pensi tu in una frase, poi conta caratteri compresi gli spazi, compresi i segni di punteggiatura. Non essere 140, stringi. Ci sta anche "io penso questo perché"? Non ci sta. Allora, noi siamo abituati sempre di più ad ascoltare una lingua fatta di frasi e di affermazioni semplici, costamente di frasi semplici. Altro che quella rama del lago di Como che volge a occidente con una fila interrotta di monti, eccetera, eccetera, tre quarti pagina senza mettere un punto. Come sappiamo, la lingua è una costruzione, è come giocare con le costruzioni, analisi del periodo, no? Quindi ci vogliono i connettivi, ma ci vogliono anche i modi e i tempi del verbo. Se noi ascoltiamo sempre solo l'indicativo e non diciamo mai è così perché, pensate alla differenza fra dire è così oppure io penso che sia così. Io penso che potrebbe essere così. Che differenza c'è? Che negli ultimi due casi abbiamo lasciato aperto uno spiraglio al fatto che io potrei sbagliare, che possiamo anche dialogare. Il dialogo è l'anticamera della democrazia. Mentre invece... Allora, per questo c'è scritto che l'indicativo è il metodo dei semplici oppure dei prepotenti. E il congiuntivo e il condizionale sono i modi della possibilità del dialogo e quindi della democrazia. Non so se siamo d'accordo su questo. Problema grosso, oggi noi dovremmo avere dei giornalisti che toccano i giornalisti, dei docenti che filtrano, dei genitori che filtrano le informazioni, ma la prima cosa da insegnare ai ragazzi quando vanno in rete non è, non so, fai attenzione al pedofilo, possiamo anche parlarne. I media su queste cose ci giocano, cioè i dati che abbiamo sui dati, per esempio riguardo al bullismo e al cyberbullismo, sono decisamente più piccoli di quelli, è un problema grave, cioè non deve succedere neanche a una persona, ma i media, cioè i giornali, gonfiano e ci danno l'idea di un problema grosso. Le tecnologie, no? Praticamente che stanno rimandando. Allora c'è una cosa, e chiudiamo magari su questo, anche se, che nella piramide più andiamo in giù, cioè più allarghiamo la base delle persone che possono fare una determinata cosa, in questo caso scrivere in rete, e più dobbiamo aspettarci una qualità media più scadente, no? È come se noi, invece di allenare una squadra di atletica prendendo i migliori, tirassimo a sorte, cioè prendiamo un campione della popolazione italiana e lo mandiamo a fare le Olimpiadi. Vi rendete conto che è più democratico, ma il livello della competenza si abbassa. Boh, qui ci sarebbero tante cose da dire, qui c'è scritto appunto che in rete tutti scrivono, nessuno fa pulizia, nessuno controlla e nessuno è responsabile. Questo l'abbiamo già detto, vorrei solo, abbiate pazienza, ma con questo chiudo. C'era un discorso sui diritti e i diritti in rete, se vi interessa lo facciamo, ma chiudo con questa slide qua. Io ho fatto, appunto, quando lavoravamo con i ragazzi, mi sono accorto che molte cose che facevamo insieme servivano per fare delle belle ricerche, fare una bella figura all'esame, eccetera, eccetera. Poi mi sono accorto che in certi temi d'esame venivano fuori. Allora, la convinzione, che credo sia comune, che quella che dicevamo prima, è che i ragazzi bisogna colpirli un po' nello stomaco, per fargli mancare un po' l'aria. Allora, per una settimana abbiamo fatto una esperienza sul cellulare. Voi sapete che quando negli Stati Uniti sono comparsi i telefoni era vietato usare i telefoni per chiacchierare. Si dovevano usare solo in caso di necessità. Chiamare il medico, per esempio. No? Abbiamo fatto la stessa cosa con i ragazzi, d'accordo con le famiglie. Abbiamo detto, per farti capire quanto sei dipendente da... Per una settimana tu il cellulare lo usi solo per dire mamma sono in ritardo, non ti preoccupare. e non chiacchieri con cosa. Alla fine della settimana gli mancava un po' l'aria. Seconda esperienza. Parlavamo dei diritti. Allora, i diritti per i ragazzi sono una cosa un po' vaga. Allora, la simulazione che abbiamo fatto è stata quella di togliere per una settimana un diritto ai ragazzi. Il diritto era quello di esprimere le loro opinioni sulla scuola, fuori e dentro la scuola. Io ho attivato delle spie, cambiavo in continuazione le spie, quindi non si capiva più chi stava spiando chi, e queste, dopo una settimana, sono state le reazioni dei ragazzi. Cosa abbiamo provato? Abbiamo discusso delle nostre reazioni, disagio, incertezza, diffidenza nei confronti dei compagni. Qualcuno non si parlava più, la nostra compagna dopo 3 anni ha cambiato strada, si chiamava Martina, e non è più venuta a scuola con gli amici di sempre. Senza il diritto di esprimerci, cominciavamo a stare un po' male. Però i ragazzi, così, secondo me, capiscono. Cioè, gli rimane l'impronta emotiva di quello che gli stiamo dicendo, non solo l'aspetto cognitivo. Mi fermo qua perché ci diamo mezz'oretta di dibattito, discussione. Scusate, sono stato un po' lungo. Allora, argomenti, problemi, domande? Poi prima di andare via vediamo un paio di video così ci...
Sì. Ce ne sono parecchi qui. Una cosa che mi colpisce in negativo è l'uso, ma soprattutto l'abuso che ne fanno i bambini molto piccoli, perché lei si riferisce ad un target d'età sì. Scuola media, ma io penso anche le mie colleghe, vediamo dei bambini di 2 anni e mezzo che girano, vengono calmati spesso dai genitori con il tablet, con l'iPhone, con qualsiasi mezzo di questo tipo. E questi bambini cosa ne fanno ovviamente? Non sanno utilizzare, sanno solo muovere, cioè muovere questo dito, poi peraltro su un touch, perché ormai sono... E quindi cosa pensano? Pensano di... Non so cosa pensino onestamente, perché noi siamo peraltro rimasti colpiti anche da una nostra bambina con handicap importante, e la mamma la viene a prendere, le affida il cellulare per tenerla buona, e lei aveva una dimestichezza nel muoversi anche su YouTube, se non sbaglio, e noi siamo cascate, cioè veramente da... A me questo personalmente spaventa. Io stesso ho 2 figli a cui ovviamente non lo faccio neanche vedere proprio da lontano, non so neanche se faccio bene o faccio male, non lo so, penso di far bene, però tanto prima o poi ci sbatteranno contro, non è che... Ma rimane sempre il solito problema, lei parla di ragazzi, invece noi vediamo io vedo, penso anche le colleghe, un'altra realtà, e i genitori stessi non sono consapevoli di cosa danno loro in mano. E allora cosa si può fare?
Sì, allora il discorso sui genitori, il fatto che si facciano dei conti con i genitori servono proprio a questo, cioè dobbiamo ragionare con i genitori, perché in questo momento manca, per molti motivi che non stiamo a, un'alleanza a 3 tra genitori, docenti e i genitori sono in difficoltà, sarebbe un discorso lungo, la scuola ha le sue difficoltà, ma chi è in mezzo sono i ragazzi. Allora, quell'alleanza educativa che in certi, io ricordo i primi codice, io glielo affido ma a poverino, dice ma guai se due schiaffoni, ma hai dato uno schiaffone a mio figlio, quindi figuriamo, eccetera. Allora, abbiamo dei genitori che sono vittime di questa cosa qua e quindi a loro volta diventano pericolosi per i ragazzi. Sono quei genitori che o per tranquillizzarli, no? Diceva lei giustamente, glielo danno, però mi domando anche perché al ragazzo interessa tanto sta fare qua? Perché l'ha visto in mano i genitori. Allora, prima di tutto, i ragazzi ci guardano, I ragazzi imparano da quello che noi facciamo. Allora, se mi vedono attaccato tutto il giorno per fare qua, diranno, ma quella roba lì deve essere interessante. Allora, abbiamo dei genitori da un lato che sono contenti perché dice, mi ha buttato tutto l'omogeneizzato sul tablet. Lo usano per calmarlo, quello non sa neanche di cosa, no, si tratta o che cosa stia facendo. Allora, un problema educativo da fare a tre. Questo mi aggancio brevemente, ma il discorso dei nativi digitali. Non esistono i nativi digitali. Esistono quelli che, giovani o vecchi, hanno avuto la possibilità e la voglia di montare e smontare il giocattolo, i computer. Adesso noi compriamo a scatola chiusa. Se io tocco un iPhone, perdo la garanzia. Siete obbligati ad andare a pagare loro profumatamente perché ve lo mettono a posto. Quando io ho cominciato, i computer si smontavano. Una scheda rotta, mi compravo una scheda. Allora, una certa generazione e alcuni giovani hanno imparato a montare e smontare il giocattolo e a porsi, come fanno i bambini comunque, e a porsi delle
domande.
Ecco, è un modo di conoscere e di porsi delle domande. Questi sono quelli che ne sanno. Poi in mezzo ci sono quelli che comprano a scatola chiusa, cioè abbiamo tutte tecnologie che non si possono più toccare, non posso andare qua dentro ma neanche nel mio computer. E poi abbiamo quelli di cui parlavate prima, non lo conosco ma non mi piace. Dice, ma hai mai visto un ebook? Dice, io non ho mai visto un ebook, ma non mi piace. È un problema serio da affrontare con i genitori, perché se no il bambino in realtà finisce di essere anche un po' la vittima, no? È un problema grosso, è un problema di debolezza, lì insomma dovremmo parlare di Bauman eccetera, ma secondo me c'è stata, lo dico proprio, la generazione dei genitori, mi raccomando, o mi chiama subito o due sberle. Poi è stata la generazione dei figli del 68, io avevo 18 anni nel 68, che però di tutto il 68 avevano capito solo una cosa, vietato vietare, cioè non bisogna dare regole. Quindi abbiamo avuto a scuola dei bambini che non sapevano, no? Non avevano regole. Adesso abbiamo la generazione di quelli che io chiamo, per esperienze che ho avuto anche in ufficio scolastico regionale, i genitori con l'avvocato. Cioè che tendono a proteggere il figlio a priori, per questo manca il dialogo, l'apertura, la fiducia tante volte con la scuola. Se voi pensate come
giustificano,
sì sì, poi ovviamente si mescolano, non dico tutti i genitori,
certo,
si mescolano, allora senza stargli a raccontare degli aneddoti che mi farebbero perdere ulteriore tempo, ma ci sono due modi che gli animali usano per proteggersi. Uno è quello di farsi le ossa, la struttura, il corpo umano. Se io mi faccio le ossa, lascio che mio figlio caschi qualche volta dalla bicicletta, perché si fa anche le rotelle, prima o poi le devo togliere, no? Non vi dico la faccia di mia moglie e di mia suocera quando gli ho portato il bambino sanguinante nella bici con il manubrio storto, a una certa età togliti le rotelle. Allora, se io mi faccio le ossa dentro perché ho delle regole, perché ho degli esempi degli adulti, perché mi porto dietro un genitore, un insegnante eccetera che mi ha insegnato qualche cosa, dei valori, delle scelte eccetera, mi faccio le ossa dentro, posso ferirmi, posso farmi male. Oggi i genitori, dato che sono in un mondo in cui vivono con difficoltà anche loro, quello che appunto Bauman chiama la modernità liquida, cioè questo mondo dove i valori, i rapporti, le relazioni, la famiglia, le amicizie si stanno diventando liquide, cioè deboli, e ci viviamo anche noi, allora usano il sistema della tartaruga o della chiocciola, no? Che mettono ai figli. Però in questo modo, dentro, i ragazzi rimangono
è un problema grosso, quindi non riesco a dare una risposta.
No, no, ma è...
per questo noi facciamo gli incontri con i genitori, proprio perché se riusciamo a ragionare a tre, cioè uno che fa da e genitori e docenti, allora si trova un po' più di disponibilità e di alleanza. Ci sono altre domande così?
Spesso però è anche la scuola che depone le armi, nel senso che vengono proposti molto spesso questi progetti spot, un po' per accalappiarsi dell'utenza, perché la scuola così è moderna, acquisti la tecnologia ma ti manca tutto il resto, una metodologia, una consapevolezza dell'utilizzo, perché i genitori spesso, c'è la scuola che ha tutte queste cose, quella scuola è migliore di un'altra scuola che magari procede con un altro metodo, che però è un metodo consapevole, non è basata solo sugli strumenti ma anche su altre cose, quindi una riflessione la devono anche fare
le scuole. Che cioè, da quando le scuole sono state messe in competizione è venuto fuori il problema di vendere il
prodotto. Nulla a volte, però si vende anche nulla, e dall'altra parte non sempre c'è la consapevolezza che c'è nulla.
Compriamo la confezione dentro, poi non andiamo a vedere, no? Ci sono tantissime cose che abbiamo sfiorato, trascurato, sia dai diritti, i diritti in rete, il linguaggio, cioè bisognerebbe costruire una nuova linguistica che studi sia come cambia la nostra lingua, sia come cambiano i linguaggi di programmazione. Insomma.
Ma la lingua dei bambini ultimamente, negli ultimi 10 anni, ma anche il fatto della comprensione, che spesso i professori ci dicono che poi hanno problemi, in realtà i problemi partono molto prima, perché il linguaggio è sempre più scarno, ma questo è avvenuto nel giro di pochissimi anni. Negli ultimi 10 anni c'è stata un impoverimento lessicale notevole. Alle volte i bambini che hanno più vocaboli sono i bambini che stranieri, che possiedono i vocaboli nella loro lingua originale, non sono ancora in grado di tradurli, però i vocaboli ci sono. Dall'altra parte spesso non c'è, mancano proprio le parole, non ci sono più.
E non servono neanche più le ricerche
nuove.
Non servono neanche più le ricerche nuove. Non servono se girarsi quando camminano.
Però d'altra parte io vedo spesso passare dei genitori davanti a casa mia, il genitore con lo smartphone, quindi qualche anno fa c'era il bambino che parlava con la mamma, la mamma diceva guarda lì, adesso c'è la mamma con lo smartphone e il bambino, no, nel passeggino da lì che... Quest'estate cercavano i Pokémon, della gente di 40 anni che cercava i Pokémon per la strada.
Un minuto, Dana Boyde, che vive appunto in mezzo ai ragazzi e alle loro famiglie, racconta questo episodio che è sintomatico. Allora, i genitori dicono ai figli, ti porto a vedere, in una classe, ti porto a vedere una partita di football americano. Quando arrivano sugli spalti, tutti, genitori e figli, tirano fuori lo smartphone. Lei però si incuriosisce e si mette a girare in mezzo. Allora, la differenza era questa, che i ragazzi, seduti uno di fianco all'altro, si scambiavano opinioni sulla partita. Già questo è un po' strano. Mi giro di barra, no? Ma i genitori che avevano accompagnato i figli, dice domenica ti accompagno, stavano facendo altro, uno scaricava la posta, l'altro stava rispondendo sui social network, quindi avevano detto ai figli vengo con te, ma non erano con loro, erano da un'altra parte. È per questo che nascono poi queste cose che dici, ti do qualunque cosa, basta che. Voi sapete meglio di me che i bambini, quando vedete quei bambini che tirano i calci nel cosa la mamma perché sta parlando con qualcun altro o sta parlando al telefono, allora i bambini hanno bisogno di regole, di dire, non regole, no, credo che ci intendiamo su questo. Hanno bisogno di paletti, le immagini che si sprecano, no, nella cosa, dal fatto che il bambino è come un aquilone, quindi il nostro compito è quello di allungare il filo fino a quando, no, vediamo che può, al fatto che uno può correre, fa il furbo e corre sulla bicicletta, sulla motocicletta, ma perché ci sono le spallette del ponte, se non andrebbe un po' più piano, le spallette siamo noi, cioè se sbanda. I ragazzi hanno bisogno, come sempre, di sapere che loro hanno progressivamente una maggiore libertà, che però ci sono
no, dei guardrail, no, dei cosi che se sbandi ti riporto in carreggiata. Quindi poche regole, poche, questo vale per le tecnologie. Che vuol dire? Io devo dare a mio figlio a una certa età. Tenete conto, per esempio, che Facebook è vietato fino ai 17 anni, mi pare. Appunto, ma in realtà stiamo violando. Non facciamo un discorso su questo, ma se succede qualcosa, cioè se quel ragazzo, quel bambino, in mezzo agli omogenizzati, riesce a digitare un insulto a qualcuno, fino a 15 anni pagano anche con da 3 a 6 mesi di galera e 584, mi pare, euro di multa i genitori. Dopo i 15 anni subentra il tribunale dei minori. Cioè non si può in rete fare tutto quello che si vuole, anche se la rete è un posto un po' selvatico. Quindi il problema sarebbe di educarci ed educare. Dice, vabbè, vediamo a che età lo puoi avere, vediamo quanto e per cosa lo puoi usare. Come si diceva una volta, poche regole, ma chiare, patti chiari, amicizia lunga. Guardiamolo insieme qualche volta. Una cosa è se un bambino vede me, genitore, che sono sempre appiccicato lì. Una cosa è se io gli dico, ti siedi con me al computer che facciamo un giro in internet. Dice, poi tu vai dove vuoi. Cioè io non mi impiccio, non ti vado a spiare la cronologia o queste cose qua. Però tu fai, io magari ogni tanto, tu mi insegni e io ti dico delle cose. Fare insieme è uno degli elementi per far entrare nel loro mondo in modo più in vitale, se no imparano dai compagni, dagli amici come al solito, no? Cioè non c'è niente di particolarmente nuovo, c'è solo la potenzialità di questo mezzo, c'è la vastità, la potenzialità, ci sono anche i pericoli, però insomma in realtà io sono, lo dico in modo un po', ma sono più preoccupato dei pericoli che vi ho raccontato oggi, perché ci sta preparando un mondo ostico, no? Da cui vivere, che del fatto di dire attenzione, pornografia, pedofilia, eccetera. Perché lì ci sono i vigili di prossimità, ci sono il telefono azzurro, ci sono quelli della posta, polizia postale, il garante della privacy, eccetera, che quindi stanno lavorando, girano per le scuole e il fenomeno è minore rispetto a quello che la stampa gonfia per vendere. È il solito discorso, se noi diciamo, uno, oggi 2 miliardi di persone hanno usato internet, è una notizia, dici, oggi un bambino ha rischiato di essere adescato da un pedofilo, allora scatta quella... E in rete c'è molto, nel senso che i ragazzi e noi ci esibiamo. Le ragazzine, non è per dire colpa loro, cioè non sto dicendo hai messo la minigonna, ma guardate le foto delle ragazze, io seguo le mie allieve, cioè io ho un profilo di 60-70 persone, loro giocano ad avere 900 amici, ma che tipo di amici sono? Cioè quanti di loro hanno risposto a una tua comunicazione? È una cosa importante oggi per i ragazzi, perché come le stesse dinamiche del gruppo, cioè io quanto conto nel gruppo? Sono l'ultimo. Se io faccio una battuta, qualcuno ride. Se io faccio una battuta, il capo, il leader ride. In internet succede la stessa cosa, cioè loro fanno una ginnastica relazionale all'interno della rete. Io metto una cosa, quanti like ho avuto? Da chi ho avuto i like? Da quelli che mi interessano o da quello che è più scemo di me, tanto mi se ne frega? Eccetera, potremmo dire tante cose, ma loro vivono, questo è un po', loro vivono dentro e fuori dalla rete. Se la scuola non è capace a mettere dentro la rete, nei modi che stiamo discutendo, è come dire ai ragazzi lasciate metà della vostra testa, della vostra esperienza, dei vostri sentimenti fuori dalla porta della scuola. Allora il problema non è imparare a programmare, Il problema è imparare a gestire questi strumenti, queste cose in modo consapevole, avveduto, critico e collaborativo tra loro e con i ragazzi. Questo è il punto pedagogico non più importante, non so se siamo d'accordo su questo. Se avete voglia di vedere due video da tre minuti, ce la fate ancora? Vediamo se allora. Dunque, questo allora aprico, dobbiamo andare a due decisi. Qualsiasi informazione, fotografia, cioè, metti in rete, in quel momento ne perdi il controllo, questo lo dice anche Rodotà, e può essere vista da chiunque. Cominciamo da questo, siamo noi che forniamo il materiale per farci eventualmente del male. Un mafioso, l'anno scorso, due anni fa, era nascosto latitante, no? Dice, ma la moglie dice, non mi porto mai da nessuna parte. Andiamo al mare. Vanno al mare, bella giornata. Ci facciamo un selfie. La sera la moglie posta il selfie su Facebook. Il giorno dopo arriva la polizia e li prende tutti e due. Perché hanno riconosciuto il posto dov'è. Vi ricordate che quei mafiosi che si mangiavano i pizzini per non far sapere dov'è, hanno fatto 30 anni latitanti.
Ciao Andrea, sei Fabricano?
Sì, ciao.
Ciao, buongiorno. Dimmi, qual è il problema?
È sto coso. Sì.
frate non sa bene come si usa un ISO e chiama l'assistenza tecnica. No?
Poi il problema è che sono un sistema che si chiama, no?
Se fosse stato lo stesso io avrei chiamato la testa, no?
No, no, ragazzi, guarda, ti faccio vedere praticamente come funziona. Allora, tu per aprirlo, per iniziare apri così, ok? E aperto questo libro.
Sì. Eh sì, ma io ci ho provato.
Ci ho provato?
Ma, sì, ma comunque il testo finiva e non riuscivo andare avanti.
Guarda, ti spiego, dentro questo libro ci sono diverse pagine e dentro ogni pagina c'è del testo. E quindi tu puoi girare adesso, faccio vedere, guarda, prendi una pagina, giri questa pagina qui all'angolo, giri e il testo continua, ok?
Quindi se voglio posso tornare indietro?
Esattamente, guarda, se tu vuoi tornare indietro prendi l'angolo della pagina e torni indietro, trovi lo stesso testo di prima, come di prima.
Ok, allora finisci qui e continui qui.
Esattamente.
Fantastico! E quando finisci cosa faccio?
Quando finisci prendi la copertina e lo chiudi così e trovi tutto quello che vuoi qui dentro questa pagina.
Sei sicuro che non perdi nulla del testo?
No, ti preoccupare, non perdi niente, sicuro, solo se gli dai fuoco, ma non sta bene.
Che sono ancora fatto so le stelle più bene.
Lo so,
diciamo,
è la tecnologia.
Non posso chiamare un
libro. Ok, bene, tutto ok?
Sì. Adesso ho capito. Allora,
proviamo.
Apro così.
Ok.
Giro la pagina, giro la pagina e torno indietro.
Okay.
Quando ho finito chiudo.
Esatto, ok, saluto, ciao!
Aspetta, cavolo, non ci posso credere, non c'è.
Stai sbagliando lato.
Anche c'è un altro?
Sì, guarda, faccio vedere, si apre.
Non è uguale,
si apre da questo lato così, ok?
Ma lo stesso problema.
Quale?
Non ti sto dicendo, guarda, siamo, guarda.
Non ci avevamo pensato.
Allora, se volete vedere ancora uno, prendiamo 2-3 minuti, se no, chiudiamo qua. Ditemi voi.
Sì.
Sì.
Tecnologia.
Bisogna dare un po' di quello del DNA lo conoscete?
No.
Allora c'è o quello del DNA.
Ah sì, quello del DNA, sì, l'ho già visto, bello.
Oppure noi e gli altri. Ma vediamo questo, non il controllore, perché potrebbe servire anche a un discorso su noi e gli altri, no? Cioè il rapporto con quelli che sono diversi da noi.
It's easy to put people in boxes. There's us and there's them. The high earners and those just getting by. Those we trust and those we try to avoid. There's the new Danes and those who've always been here. The people from the countryside and those who've never seen a cow. The religious and the self-confident. There are those we share something with and those we don't share anything with.
Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I kan svare ærligt på dem. Hvem her i rummet var klassens klovn?
Thank you.
suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are brokenhearted. We who are madly in love. We who feel lonely.
Fermiamo qua, io vi ringrazio della vostra attenzione. Allora, non so se ci sarà altre occasioni anche con i genitori di vederci, comunque tenete conto del fatto che abbiamo assaggiato qua e là, che ci sono questi tre volumi, che chi vuole dare una mano o che vuole leggersi i volumi, e può farlo prendendo i volantini che
sì, noi, io metterò tutto sul blog sul blog del Scuola Museo, vi mando il
comunque
link.
Ci sono 10 fogli,
poi li mettiamo anche sul sito prendere. Magari
poi lei può
chi vuole i fogli ce ne sono qua.
Prendere.
E poi io lo metto tutto sul blog e magari sul sito lo mettiamo.
E grazie, poi se riusciremo a fare qualcosa con i genitori, perché ce ne sarebbe bisogno.
Sì. Veramente